Prisma, tutti i colori dell'attualità. Buongiorno, alle 9 un minuto, una nuova puntata di Prisma, l'ultima per questa settimana, l'ultima prima delle elezioni regionali. Dopodomani si vota, lunedì mattina pure. E noi proprio da qui partiremo nella puntata di questa mattina, Milano ma anche Roma, con la nostra Maria D'Amico per fare, diciamo così, un punto conclusivo sulla campagna elettorale per la regione Lazio. E poi vi racconteremo di un libro che hanno scritto i politologi dell'Istituto Cattaneo, spesso li sentiamo e li sentiremo sicuramente dopo le regionali per raccontarci, loro lavorano sempre bene sui flussi elettorali. E allora Salvatore Vassallo e Rinaldo Vignati hanno scritto Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazional conservatrice. Che è una disamina appunto di che cos'è oggi questo partito che, come dicono loro, erano gli eredi di una tradizione politica destinata a estinguersi e ora sono alla guida del nostro paese. Caso Cospito, con un appello dei garanti dei detenuti e Luigi Manconi che sarà con noi qui ospite, e in chiusura un collegamento con la Turchia con il nostro inviato Emanuele Valenti, che in questo momento si sta mettendo in viaggio verso le zone più colpite dal terremoto di lunedì. E dunque oggi ultimo giorno di incontri, appelli e dibattiti per i quattro candidati alla presidenza della regione Lombardia, come per quelli del Lazio evidentemente. La campagna elettorale è stata veramente corta, però insomma a suo modo intensa. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno Lorenza. Sì, ancora qualcosina da giocare c'è, almeno secondo soprattutto uno degli sfidanti, che è inutile negarlo, Pier Francesco Maiorino. Una campagna elettorale complicatissima per certi aspetti, perché quattro settimane reali, insomma quattro fine settimana papabili, non è stata particolarmente attiva, ma dal punto di vista dei quattro candidati, ma qualcuno ha provato a recuperare lo scarto, non poteva fare altro, insomma la rincorsa era quella. Cosa ci dice il tantam, il rumore dei territori, e cosa ci dicono i numeri? I numeri ci dicono che Attilio Fontana è ancora sicuramente in testa, almeno quello che dicono le rilevazioni, che però non sono pubbliche, non si possono dire, non
esatto,
si possono citare,
non dovremmo raccontare.
Ma sono un segreto di Pulcinella, come sempre. Però allo stesso tempo il rumore dei territori ci dicono che la rincorsa c'è. C'è una netta capacità di mobilitazione e quindi è su quella ovviamente che punta tutto il principale contendente.
E dell'affluenza cosa si dice? Perché potrebbe fare la differenza?
Allora, negli ultimi tre giorni abbiamo provato, insieme ovviamente a tutti i colleghi di Metro Regione con i quali lavoriamo su questo tema, abbiamo provato a interrogare gli esperti delle singole campagne, quindi di tutti i candidati. C'è una riflessione comune a tutti, che l'astensionismo è un significativo punto di domanda, e tutti concordano maggiormente questa volta nel campo del centrodestra-destra. Tanto che l'appello più forte di Attilio Fontana è quello di andare a votare. Non è quello sui temi, sul programma, sulla continuità, ma è quello proprio su ricordatevi, ecco la frase testuale, di andare a votare. Perché c'è un significativo timore. Poi per Attilio Fontana c'è un doppio timore, perché ovviamente comunque leghista è, e il superamento ovvio di Fratelli d'Italia già avvenuto in regione con le politiche alle regionali potrebbe significare insomma qualcosa di importante per il futuro stesso del partito Lega. Non a caso vengono qua in Lombardia, a Brescia stasera alle 21 a chiudere la sua campagna Fedriga, Zaia, che sono in predicato di essere i due nuovi diciamo leader o commissari, adesso vedremo a seconda del risultato delle elezioni, in attesa di vedere se Salvini si salverà da un risultato complicato oppure cadrà proprio in Lombardia.
Ok, allora Claudio, noi adesso ascoltiamo il tuo reportage sulla campagna elettorale di Maiorino e ci risentiamo poi nel pomeriggio appunto con le ultime iniziative che seguiremo.
Guarda, se volete proprio al volo, il Maiorino chiuderà stasera la sua campagna tra Varese, tra Salone e Varese, sarà però alle 6 per i milanesi se vogliono, con i quattro candidati alle primarie che vengono a sostenerlo al Teatro del Buratto, tutti uniti per Maiorino. La Moratti sarà invece in giro diciamo tra Como e Varese, ma a Milano c'è una cosa diciamo più riservata con i suoi candidati, quindi non c'è proprio una chiusura. L'unica chiusura un po' serale qua a Milano è per Mara Ghidorzi, che fa un corteo contro la guerra dalle 17.30 a Porta Genova. Abbiamo seguito tanto Maiorino, abbiamo scelto nel reportage, piccola avvertenza, di concentrarci su un giorno particolare, un giorno dei tanti di campagna.
Grazie Claudio.
A voi.
Chi l'avrebbe mai detto che la disastrosa giunta Fontana, dopo una pandemia con più di 45.000 morti, praticamente dimenticati, venisse salvata dall'ascesa di Fratelli d'Italia, che mangia sì un mare di voti alla Lega, ma potrebbe ancora garantirgli la vittoria regionale dopo 28 anni ininterrotti. E chi avrebbe mai detto che sarebbe tornato in Lombardia il campo largo, centrosinistra, più 5 Stelle, defunto prima delle scorse elezioni politiche, con un candidato presidente, eurodeputato, in tutt'altre faccende, affaccendato come Pierfrancesco Maiorino, decisamente milanese, piddino, anzi della sinistra piddino. Probabilmente nessuno l'avrebbe mai detto. Altrettanto nessuno poteva immaginare che si sarebbe votato in pieno inverno e che la campagna elettorale sarebbe durata di fatto solo 4 settimane. Un rischio che il presidente uscente ha preso per ridurre la sfida a una formalità e che ora potrebbe punirlo, visto che una fetta significativa della popolazione non ha capito nemmeno che si vota o non sa per chi votare. Basta andare in giro per averne la conferma. Un po' ovunque.
Mi scusi, sono di Radio Popolare, sto facendo il giro del mercato, visto che oggi qua a Lodi è l'ultima giornata di campagna elettorale. Volevo dirvi se vi siete accorti che ci sono le elezioni, se vi interessa.
No, penseremo. Ci penseremo, perché guardi.
Ma non avete visto la campagna? Non...
qualcosa.
Siamo in campagna qua, siamo in campagna. Più campagna di così.
Sì, abbiamo visto il gazebo, ma... scettici, staremo a vedere.
Non credi più nessuno.
Non credi più nessuno.
Qualche chiuso d'esa di tante, hanno detto tante balle, quanto ne hanno in testa.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao.
Ciao, a voi interessa.
Ciao, ciao, ciao. No, interessa.
Niente.
Niente, basta. Mi dispiace.
Tanto è sempre uguale.
Sto provando qualcosa, ma...
tanto è sempre uguale.
Sempre stesso, cambia niente.
Non cambia niente. Poi...
fanno... condono ai evasori, vi ho pagato 50 anni di contributi e invece fa un chiudersi per 50 anni. Ma dai!
No,
mi voto la Meloni.
Siamo per il cambiamento. Beh, no, io sono per il cambiamento.
Come sì. Lui.
No. Arrivederci. Arrivederci.
Nella piazza oggi si confrontano da una parte un banchetto della Lega con l'uscente assessore al territorio e alla protezione civile Pietro Foroni, quello del non abbiamo sbagliato nulla sul Covid. Dall'altra parte della piazza il gazebo di Pierfrancesco Maiorino con la scritta Cambiamo, a pochi metri dal palazzo comunale riconquistato giusto 7 mesi fa al primo turno con il 25enne Andrea Furegato, astro promettente del PD. Ecco cosa dicono Stefano e Franca, due militanti armati di volantini in attesa del candidato presidente.
Allora, qualche difficoltà vediamo nella gente a ritirare il volantino, perché sono stanchi, qua Lodi è la terza campagna elettorale, perché abbiamo avuto le amministrative, le politiche, poi questa, però tutto sommato qualche attenzione c'è, però ecco, vediamo certamente meno entusiasmo rispetto a prima, un pochino più delle politiche ma meno delle amministrative.
Voi avevate appena cambiato, no? Un'amministrazione,
sì,
leghista, quindi sì, dovreste essere un buon polso della situazione.
Ma diciamo di sì, noi abbiamo notato che c'è moltissima disinformazione, addirittura qualcuno che non sa neanche che c'è il voto in Lombardia. E al di là di questa disinformazione anche un po' di rassegnazione, perché sui temi che si propongono in questi approcci, che è quello più disperato della sanità, lo sappiamo tutto, è inutile ridire le cose, la rassegnazione sta nel fatto che persone normalissime ti ammettono la situazione, però alla fine dicono: e ormai mi sono adattata a spendere se ho proprio bisogno della visita.
Quando poi arriva il candidato presidente, i militanti lo salutano, gli ricordano dove si sono già incrociati e poi via tutti insieme per il giro tra le bancarelle.
Buongiorno. Prego signore, glielo lascio.
Il voto ce l'ha.
Buongiorno. Signore, glielo lascio anche lei, che anche si sta lavorando. Buongiorno. Le lascio un volantino e così. Come va? Tutto bene?
Ma sì.
Buongiorno. Ci siamo già conosciuti anni fa, piacere. Tutto bene.
Vabbè, dai, lo stesso, magari ci ripensi.
Ciao, ciao Roberto.
Ciao, Pier Francesco. Ciao.
Ciao.
Benvenuto.
Facciamo un giro.
Signore,
altrettanto, bene, buongiorno.
Come lo dia?
Oh dai,
no, dai, no, più che altro per sapere cosa propone, esatto. No?
Sì. Buongiorno signora, grazie degli auguri, le lascio un volantino.
Buongiorno. Buongiorno caro.
Buongiorno.
Andiamo avanti.
Oggi le lascio un volantino.
Va bene, grazie mille.
Dai.
Auguri,
Francesco. Buongiorno. Maiorino.
Buongiorno.
Buongiorno. Grazie, magari se volete pensarci.
No, guardi, volete... Un'indecisa.
Buongiorno. Noi siamo già un nuovo posto.
Oh, wow.
Potete tranquillamente proseguire con tutto in bocca al lupo del mondo.
Può essere un mercato lo specchio del voto? In parte sì, con la sua quota di astensionismo, mugugno e anche un po' di qualunquismo. La militante Franca, come tanti altri ascoltati in queste settimane, ha toccato però il punto più importante tra tutti: la sanità. L'eccellenza che ancora viene riconosciuta in alcuni campi, ma l'abbandono del territorio, delle persone, specie le più anziane, le liste d'attesa, il tutto subito se paghi. E a buon gioco Maiorino a continuare a dire che non è possibile accettare il ricatto: se vuoi farti curare, devi pagare. Così tanti e tante non si riescono a curare, l'eccellenza e il ricatto quindi, che la destra rivendica orgogliosamente di esportare come modello anche in altre regioni. In pochi ricordano che la sanità privata è anche il settore che ha truffato maggiormente la regione stessa, con i rimborsi gonfiati dai grandi gruppi, gli scandali dalle didentiera alle protesi ortopediche, tutti dimenticati rapidamente. Mentre i pronto soccorso esplodono di contrattisti e medici delle cooperative, mancano oltre un migliaio di medici di base, mancano 1500 infermieri anche all'appello e il massimo ribasso è diventato la regola negli appalti dei servizi ospedalieri. L'eccellenza è ormai questa roba qua, anche per Arianna e Mario.
Si vantano tanto dell'efficienza della sanità, però poi in realtà noi che abbiamo bisogno di trovare degli esami a tempi rapidi non è così, per cui ci siamo proprio scontrati con una realtà diversa. Loro millantano l'eccellenza, però poi la gente, noi abitiamo a Bruzzano, è andato via il Galeazzi, abbiamo tutti gli anziani che si lamentano, che sono sono veramente molto molto abbandonati, perché lì sul territorio, cioè, è rimasto veramente un buco.
Dopo il Covid si è complicata tutta la burocrazia della medicina di base, delle prenotazioni, dell'assistenza sanitaria, diciamo generale, e tutti appuntamenti a un anno, a sei mesi, cioè bisogna andare a privato, pagare, sta diventando una cosa più costosa.
Ciò che abbiamo vissuto e scoperto durante e dopo il Covid dovrebbe bastare ad avanzare per un cambio. Invece non solo Fontana viene riconfermato dalla destra, ma anche Gallera è il frontman di Forza Italia e potrebbe anche non essere il peggio, visto che gira il nome di Romano La Russa come futuro assessore della destra. Ai Fratelli d'Italia manca personale politico, ma vogliono tutti i posti che contano, e alla brace qui non c'è mai fine. Se Eccellenza se ne vede poca, anche di locomotiva se ne vede pochina, l'altra parola magica sotto stress da anni, poca innovazione, scarsa crescita, e anche qui Maiorino sull'economia e sulle piccole e medie imprese ha trovato praterie, come ha raccontato ai nostri microfoni qualche sera fa.
Questo viaggio che ho fatto nella Lombardia, al di là della dimensione territoriale, è stato un bel viaggio anche sul piano del rapporto con categorie, esperienze presenti sul territorio, devo dire anche un bel bagno di umiltà, perché uno fa politica da tanto nelle istituzioni eccetera, come nel mio caso, però tante cose le sai solo se contatto direttamente con le persone. E ad esempio il tessuto delle piccole micro imprese cosa ti dice? Ti dice: noi siamo pronti a fare dei salti di qualità, ma non sappiamo come. L'innovazione tecnologica, la digitalizzazione è un grande tema, aiutare questi soggetti a fare questa transizione, no? Dobbiamo, diciamo, più che raddoppiare i fondi per ricerca e sviluppo, dobbiamo aiutare le start-up innovative. Io dico: esentiamo per i primi 3 anni dal pagamento di IRAP le start-up innovative, aiutiamo la piccola impresa sul piano della digitalizzazione, perché la regione deve tornare a programmare, a fare politiche di visione, a smetterla di essere solo il luogo delle prebende e che distribuisce un po' di mance alle amministrazioni comunali amiche.
E alla fine di questa campagna forse è inutile ricordare quanti danni abbiano fatto gli altri, forse vale la pena raccontare cosa si vuol cambiare, con chi, con quali volti, ed è quello che ha fatto nelle ultime settimane un candidato che di sicuro, questo glielo dobbiamo, non si è tirato indietro. Ogni giorno decine di appuntamenti ovunque nella regione, una prova di forza che restituisce al politico il suo ruolo. E non c'è dubbio che abbia fatto più di quanto pure i suoi sostenitori si aspettavano, perché ci crede. Ed ecco infatti il suo appello al voto poche sere fa a Milano, in una chiusura di campagna anticipata, perché poi la chiusura vera sarà a Varese, in provincia, dove i voti bisogna andarli a conquistare uno per uno.
Questa scommessa è una scommessa collettiva, io ci credo tantissimo. Anche noi. È l'unica idea della politica che credo dobbiamo portare con noi, farla insieme per cambiare e dare il massimo in questi giorni che mancano. Abbiamo bisogno proprio di tutta la nostra energia nelle prossime ore e anche un po' di più, perché la partita è aperta e noi dobbiamo trasmettere a tutti il fatto che, essendo la partita aperta, si può cambiare, ed essendo la partita aperta possiamo davvero dare vita ad una regione più giusta e più ambiziosa. Quindi noi ci rivolgiamo con molta tranquillità e chiarezza a tutti gli elettori che sono molto disillusi, disincantati: aiutateci a cambiare, perché la sfida è tra noi e loro. Il punto è chi arriva primo, chi fa il presidente, anche magari per un voto in più tra Fontana e Maiorino. Quindi, visto che Letizia Moratti, oggettivamente, lo dico col massimo rispetto per un autorevole esponente del centrodestra lombarda, non ha nessuna possibilità di gareggiare, aiutateci a cambiare e facciamo assieme questa lotta per il cambiamento. Andiamoci dentro fino all'ultimo, abbiamo pochi giorni, ma sono quelli decisivi, li possiamo mandare a casa e cambiare finalmente. Io ci credo, crediamoci tutti assieme per il futuro della Lombardia.
Ecco, questo era l'appello di Pierfrancesco Maiorino in conclusione del servizio di Claudio Iampaglia, che chiude un ciclo di quattro reportage che vi abbiamo proposto qui a Prisma in questi giorni rispetto alle campagne elettorali dei quattro candidati per la Lombardia. Ora ci spostiamo a Roma con la nostra Maria D'Amico. Buongiorno Maria.
Buongiorno Lorenzo a te, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Quindi
quella
anche
del Lazio,
ecco, appunto, per la Regione Lazio è l'ultimo giorno di campagna, evidentemente.
Una campagna elettorale esplosa soltanto nelle ultime due settimane dal punto di vista di comunicazione, è arrivata alla fine in questo fine settimana gelido di elezioni importanti per i cittadini del Lazio, Sanremo e pure San Valentino. Naturalmente le tre cose non hanno un collegamento. Per scegliere il successore di Nicola Zingaretti, che ha guidato la Regione Lazio per 10 anni con il centro-sinistra, ci sono tre candidati: Francesco Rocca, che è il candidato del centro destra, Donatella Bianchi, giornalista e candidata del Movimento 5 Stelle, e Alessio D'Amato, assessore, ex assessore nella giunta di Nicola Zingaretti alla sanità e candidato per il centro-sinistra. Ci sono tre candidati perché nel Lazio non si è raggiunto l'accordo, diciamo, tra il Movimento 5 Stelle e il centro-sinistra, e quindi il Movimento 5 Stelle, anche lui un po', diciamo, in ritardo, ha schierato Donatella Bianchi, che è una giornalista con background ambientale. I candidati, i consiglieri regionali da eleggere sono 50, 29 nella circoscrizione di Roma, e bisogna dire, Lorenza, che anche i pretendenti a questo scranno di Via della Pisana del Consiglio regionale sono scesi un po' dal punto di vista di comunicativo in strada, un po' in ritardo, nel senso che viaggiando ogni giorno con lo scooter, ormai è noto, ho guardato con attenzione, diciamo che fino a 15 giorni fa non c'era molta comunicazione, almeno quella intesa nei tradizionali autobus e affissioni. Poi c'è stata l'esplosione, qualcuno ha mutuato lo slogan che ha portato molto sostegno nelle ultime elezioni nazionali, siamo pronti, quello del centrodestra. Alcuni invece si sono un po' lasciati andare, come il candidato, un candidato di centrodestra che qui nel quartiere Aurelio Boccea ha messo la sua faccia con un manifesto sotto che mi ha fatto sorridere: meno cinghiali più treni. E i cinghiali rimandano a quello che è stato uno dei temi più sensibili, forse presente in tutti e tre, diciamo, i programmi elettorali, ma che un po' ha fatto come dire, scintille ogni volta che è stato affrontato, ovvero quello dei rifiuti. Ricordiamo pure che il termovalorizzatore è stato quella che una volta si sarebbe definita la causa occasionale del mancato accordo tra il Movimento 5 Stelle e il centro-sinistra, proprio perché a un certo punto, ma siamo ancora a settembre-ottobre, il Giuseppe Conte ha cominciato insistentemente, dopo che appunto anche su questo si era parlato durante la caduta del governo Draghi, comunque Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, ha insistentemente puntato sul fatto di essere contrario al termovalorizzatore, ed è un concetto, un'idea ribadita in questa campagna elettorale dalla Donatella Bianchi. Alessio D'Amato, il candidato del centro-sinistra, proprio oggi ribadisce invece, e lo dice in un'intervista che ha rilasciato a Metro, il termovalorizzatore deve essere fatto, è un impegno di governo, è già stato previsto dal Campidoglio, e soprattutto lui dice, qui stiamo parlando di decoro e salute pubblica, non è più ammissibile che il Lazio non abbia dove mettere i propri rifiuti, li mandi in giro per il Lazio con un grande dispendio di soldi e fondi, quello che è accaduto sostanzialmente ciclicamente in questi anni, quando ad ogni allerta della raccolta rifiuti nel del comune di Roma, quindi non del Lazio, le ricadute sono state poi nel Lazio. E l'altro tema, poi dimmi tu se vogliamo fermarci su qualcosa in particolare, è la sanità. Per quanto riguarda Alessio D'Amato, naturalmente è il suo punto forte, lui è stato l'assessore che ha gestito l'epoca Covid, ma prima del Covid era stato l'assessore alla sanità che ha traghettato il Lazio fuori dal commissariamento, e questo è un punto che lui ha ribadito, perché forse più che la gestione del Covid, nella quale comunque il Lazio è stata la regione leader, che è andata, insomma, come dire, più o meno davvero bene per quanto riguardato la campagna vaccinale e di tutta l'organizzazione, il risultato più importante, e il candidato l'ha detto in tante occasioni, è stato quello di far uscire Lazio dal commissariamento, che è durato 10 anni ed era scattato subito dopo l'epoca gestione Storace, sì, che ha significato un sistema sanitario strangolato per tantissime cose, e i risultati nefasti sono naturalmente ancora da affrontare.
Ok, grazie Maria D'Amico. A questo punto ci risentiamo con te, giornali radio a parte, eccetera, nella nostra diretta sui risultati elettorali, che, lo dico già agli ascoltatori e alle ascoltatrici, comincerà verso le 2:30, alle 2:30 lunedì, così con un po' di attesa degli exit poll. Tu sarai al comitato elettorale di D'Amato, qui in Lombardia saremo ai comitati elettorali di Fontana e Maiorino, e racconteremo appunto le reazioni agli exit poll, poi naturalmente nel corso del pomeriggio i risultati reali e tutti i commenti. Buon lavoro Maria.
Grazie a te Lorenza, ciao, buon proseguimento.
Maria D'Amico in diretta da Roma. E poi ci saranno naturalmente tutte le implicazioni nazionali all'interno delle coalizioni e non solo, dei partiti. Perché è inutile negarlo, insomma, sono le due regioni più importanti d'Italia. La linea ora va al giornale radio, poi proseguiamo parlando di politica e di Fratelli d'Italia in particolare. Come vi dicevo nell'introduzione, esce oggi un libro interessante di cui parleremo con l'autore.
Anche con la mia grande però. cercando dappertutto. Cosa fa la polizia?
Che non era voluta, però gli stadio ci stanno proprio bene per collegarci con Bologna, con il direttore dell'Istituto Cattaneo, il professor Salvatore Vassallo. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, salve, grazie all'invito.
Le piacciono gli stadio?
Accidenti, sì sì sì, sono stata la mia passione.
Vedi. Allora, perché l'Istituto Cattaneo? Perché oggi uscite in libreria lei insieme a Rinaldo Vignati come autori del saggio Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazional conservatrice, edizioni del Mulino. Allora, come preannunciavo ai nostri ascoltatori, nella prima parte di questa trasmissione ci siamo occupati delle elezioni regionali imminenti, e però proseguiamo a parlare di politica grazie a questo vostro contributo su un partito che, lo dite anche voi, insomma, erano gli eredi di una tradizione politica destinata a estinguersi e oggi sono alla guida del nostro paese. Come è successo?
Sì, questa è la cosa interessante, cioè loro partono nel 2013 e rischiano addirittura di non sopravvivere perché non superano la soglia del 2%, vengono in un certo senso ripescati in pochi in Parlamento, poi prendono il 4% nel 2018 e da lì comincia un'ascesa che è stata costante, continua, fino al 26% delle elezioni del 2022 e l'accesso a Palazzo Chigi. È successo secondo me in primo luogo perché l'elettorato del centrodestra è molto omogeneo e molto mobile, diciamo la verità, dipende dal fatto che l'elettorato del centrodestra si è ricostituito dopo le europee del 2019 come una forza che ha intorno al 46% dei voti ed è fatto di elettori che di volta in volta hanno scelto con un certo grado di libertà il leader preferito, si sono spostati rapidamente prima da Berlusconi a Salvini e poi hanno preferito Giorgia Meloni principalmente per ragioni che attengono alla sua carattere, reputazione, però non è solo una questione di leadership, cioè di caratteristiche della leader, questo è quello che noi cerchiamo di mettere in luce, c'è anche qualcosa che ha a che fare con le caratteristiche del partito di cui lei è a capo e che l'ha sostenuta.
Dopo 4 mesi di governo, professor Vassallo, qual è la sua valutazione della capacità e anche dello stile, potremmo dire, di governo di questi di Fratelli d'Italia?
Dunque, alcuni degli elementi di forza, diciamo, che hanno consentito alla Meloni di competere. Ora ricordiamocelo, lei, come ho cercato di sottolineare, lei ha fatto una competizione all'interno dell'elettorato di centrodestra, cioè ha vinto perché è riuscita ad attrarre una quota di elettori che avevano votato prima Berlusconi e poi Salvini. E uno degli elementi di forza è quello di avere un partito molto coeso, strutturato, gerarchico, organizzativamente scheletrico, ma in cui, diciamo, tutti rispondono ad una medesima logica, cosa che l'ha fatta anche apparire una leader autorevole, perché non ci sono correnti dentro Fratelli d'Italia, c'è un legame fortissimo che lega il gruppo dirigente, perché sono tutti parte della medesima generazione di ex giovani militanti dell'MSI e poi di AN. Però questo è anche un limite, perché la selezione del gruppo dirigente è stata tutta interna a questa unica tradizione politica, molto selettiva, molto selezionata sulla base di questa appartenenza di lungo periodo, Si sono ritrovati da un momento all'altro dall'essere un partito a rischio di estinzione a dover coprire molti incarichi governativi, e secondo me da qui dipende anche una serie di in preparazioni che si vedono qua e là nel gruppo dirigente. Questo è un problema che, se, a mio avviso, rischia di essere sempre più evidente in futuro.
Ecco, lei diceva sono stati appunto selezionati in base anche a una militanza di lungo periodo, però voi nel libro anche evidenziate sì continuità ma anche rotture rispetto a Movimento Sociale e Alleanza Nazionale.
Sì, questo dipende da una cosa, carattere molto peculiare di quella tradizione politica e dei partiti da cui derivano. Noi mettiamo molto l'enfasi sul fatto che loro sono a tutti gli effetti il terzo partito della fiamma, non solo per il simbolo, ma perché hanno proprio deliberatamente ricercato la continuità con il passato. Però allo stesso tempo in quella tradizione ci sono almeno due salti generazionali nettissimi, che sono tra la prima generazione, quella che ha fondato la MSI, che era fatta di reduci della Repubblica Sociale Italiana, quindi persone che avevano un passato e un'identificazione proprio con il regime fascista, a quella di Fini e dei cosiddetti colonnelli di AN, che avevano 40 anni di differenza rispetto a quelli della generazione di Almirante Rauti. E poi c'è ancora un altro salto, non tanto grande ma comunque considerevole, tra la generazione di Fini e dei colonnelli, diciamo, e quella che viene chiamata generazione Atreju, cioè quella che si è riconosciuta in Giorgia Meloni già da un congresso dell'organizzazione giovanile di AN del 2004. E questi, per ragioni appunto ovvie, generazionali, sono una cosa diversa. Hanno cominciato a fare politica all'inizio degli anni 90, in larga parte la loro esperienza è dentro il centrodestra nella Seconda Repubblica, quindi hanno mantenuto alcuni residui di miti che si sono trasmessi dalle generazioni precedenti, qualcosa che ha più a che fare con le memorie degli anni 70 che non con la nostalgia del fascismo, anche se ogni tanto qua e là riemergono allusioni a questo. E quindi sì, sono una cosa diversa. Sono il primo compiuto raggiungimento di quella, di un'ipotesi che è sempre circolata in quegli ambienti, di trasformarsi finalmente in un partito nazionalconservatore che quindi ha valori di destra, che alcuni possono apparire o essere di destra molto radicale, ma inserito nella dinamica democratica.
Certo, professore, volevo chiederle anche un paio di commenti su questioni molto attuali, magari non proprio esclusivamente su Fratelli d'Italia, ma su questa destra di governo nel suo complesso. Abbiamo visto quello che è successo nel viaggio europeo di Zelensky di questi ultimi giorni. L'Italia è isolata in Europa o è semplicemente la difficoltà storica di inserirsi nell'asse franco-tedesco? Che insomma non è mai riuscito neanche ai governi precedenti, in fondo.
Certo, sì, in parte c'è questo e in parte c'è qualcosa che è aggiunto dalle caratteristiche del centrodestra italiano ed in particolare della politica dei rapporti internazionali di Fratelli d'Italia, perché Giorgia Meloni, come Salvini, nella fase 2016, 17, 18 ha effettivamente mantenuto una retorica fortemente antieuropea, in alcuni casi molto acuta, per dire in diversi passaggi ha assimilato l'Unione Europea, associato l'Unione Europea ad una burocrazia di stile sovietico e ha sempre avuto non parole così favorevoli nei confronti sia della Germania che della Francia per ragioni diverse, e mentre invece, come è noto, ha coltivato un sistema di relazioni con il gruppo di Visegrad e ha un ruolo importante come leader del partito dei riformisti e conservatori, cioè un partito che raccoglie soprattutto partiti politici di destra dell'Est Europa, e e quindi lei in qualche modo è vincolata dalle cose dette in passato, gli altri la percepiscono anche sulla base delle cose dette in passato, che sono in contrasto un po' con il ruolo che oggi dovrebbe giocare. Però è vero che c'è anche un'eredità del ruolo ed è un po' paradossale, perché l'enfasi di Fratelli d'Italia è sull'idea, è sempre stata in passato sull'idea di un'Europa delle nazioni, ma questa idea dell'Europa delle nazioni era proprio la bandiera della Francia gollista, cioè di una Francia che voleva riaffermare il suo ruolo sulla base dell'asse franco-tedesco, e quindi ora la retorica del passato un po' le si ritorce contro. Devo dire però non è chiarissimo quale sarà l'equilibrio finale, cioè se sarà quello di un isolamento, perché in ogni caso Giorgia Meloni ha qualche carta da giocare negli equilibri parlamentari futuri del Parlamento europeo e del sistema europeo in generale nel rapporto con il Partito Popolare, che è un soggetto che adesso non si vede, ma con il quale invece cercherà di rafforzare i rapporti.
Anche perché l'anno prossimo si vota per Strasburgo.
Certo,
si stanno muovendo delle cose.
Certo, c'è un'idea di ricreare nuovi equilibri, perché oggi da molti anni tutto nelle istituzioni europee si gioca sulla grande coalizione tra democratici e socialisti, Partito Popolare e il centro, rappresentato adesso da Renew Europe, che ha come leader principale Macron. Però dopo le prossime elezioni europee potrebbero ridefinirsi un po' gli equilibri, soprattutto se si rafforza quest'asse, a cui sicuramente Meloni lavorerà, tra i riformisti e conservatori e il Partito Popolare Europeo, che in questo momento soffre un poco, perché, per dire, nessuno dei due leader di cui stiamo parlando, cioè Macron e Scholz, appartengono al Partito Popolare Europeo.
Un'ultima cosa, professore, sempre stando alla attualità proprio di questi giorni, mi sembrano dalle parti del governo molto presi da Sanremo, come se insomma ci fosse un po' la volontà di impossessarsi della come dire potenza, no, che questo evento nazional popolare ha ancora, visto gli ascolti sono sempre altissimi, forse è l'ultimo evento che può veramente parlare agli italiani e alle italiane. San Giuliano ha chiesto e credo ottenuto che stasera si parli delle foibe al festival. Dice, se parla Zelensky allora parliamo, se non sono più solo canzonette, no? Allora che certo. Si parli anche delle foibe. Ma in precedenza altri governi non hanno così cercato di dettare la scaletta al festival, o sì, magari invece tramite i vertici della RAI?
Francamente non sono informato sull'argomento, però presumo di no, va anche detto, ma questo lo intuisce chiunque, perché per ragioni del tutto comprensibili l'ambiente del festival, così come in generale, ma in tutto il mondo, l'ambiente artistico, comunicativo, ha una prevalenza di valori, orientamenti che non sono quelli prevalenti nei partiti di centrodestra, anche negli Stati Uniti, per capirsi, no? La notte degli Oscar è una sede nella quale prevalgono valori non così favorevoli al Partito Repubblicano o a Trump. Quindi mi sembra che sia una dinamica comprensibile, mi sembra che il governo sia più in difesa che nel tentativo di, con la possibilità effettiva di influenzare il mood prevalente, il tipo di comunicazione prevalente che passa attraverso Sanremo. Non mi stupisce questa enfasi sulle foibe, che diciamolo storicamente non è infondata.
Se capita
che ci sia una ricorrenza nella quale si è deciso in qualche modo, sto sbagliato insomma, su cui si può essere quello d'accordo, ma comunque di ricordare quell'evento che ha senso sia ricordato, non mi sembra così, cioè il modo
è più la strumentalità ancora, insomma, che no? Esatto, raccontarlo sì, poi in un certo modo e non esattamente come no, sarebbe corretto interpretare quelle.
Ma io non penso che se per caso al festival Amadeus decidesse di dire qualcosa, di far dire, lo farebbe dire in maniera non corretta.
No, certo, infatti è più quindi, la narrazione quindi, della destra che...
Questo modo di fare, cioè questo modo di presentarsi come quelli che vogliono dare la scaletta al festival è un po' un riflesso di un certo atteggiamento e forse di una certa impreparazione al ruolo, no? che gli fa fare delle cose che non sono del tutto appropriate. In se stesso non mi sembra, ripeto, che l'equilibrio della comunicazione che viene fuori dal festival possa essere alterato dalle preferenze di chi sta al governo. E tutto sommato che si ricordino le foibe non mi pare scandaloso, anzi tutto sommato dovuto, dato il tipo di tono che il festival ha assunto negli ultimi anni, cioè anche quello di un momento nel quale si fanno riflessioni sul paese, sulla storia, sui nostri valori, sulle cose che è giusto ricordare, ecco.
Bene, grazie professor Vassallo, credo che ci risentiremo tra non molti giorni per qualche analisi sul voto regionale, d'accordo?
Certo, grazie a voi.
Arrivederci, grazie. E ricordiamo arrivederci. Ancora che il professor Vassallo, direttore dell'Istituto Cattaneo di Bologna, è l'autore insieme a Rinaldo Vignati di questo saggio che esce oggi per Il Mulino, Fratelli di Giorgia, il partito della destra nazional conservatrice. 9:56 minuti, siete all'ascolto di Prisma su Radio Popolare, insieme fino alle 10:30. Come avete sentito nei nostri notiziari, ieri il ministro della giustizia Carlo Nordio ha detto no alla revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. Aveva alcuni pareri, e gli era stata sottoposta la questione dai legali del detenuto e questa è stata la sua risposta. Proprio nello stesso giorno in cui i garanti territoriali dei detenuti hanno fatto un documento, un appello proprio su questa vicenda, e noi siamo al telefono con Francesco Maisto, che è il garante qui del Comune di Milano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Che cosa diceva questo vostro testo, che in effetti poi poche ore dopo, beh, non è che era una risposta a voi evidentemente, però il ministro si è espresso.
Beh, diceva tre cose fondamentali che valeva la pena chiarire in vista di possibili decisioni future e tenuto conto di come stesse andando avanti il dibattito in relazione all'applicazione del 41 bis a Cospito e del 41 bis in generale. Quindi abbiamo sentito la necessità di fare tre precisazioni. La prima, che riguarda la tutela della salute e della vita di Cospito, ma riguarda tutti i detenuti, ed è la questione relativa alla alimentazione forzata. La seconda è quella riguardante la perdurante applicazione del 41 bis a Cospito, e la terza riguarda il 41 bis in generale, cioè il regime previsto dalla legge vigente che regola il 41 bis. Si trattava di fare queste tre precisazioni, ne abbiamo lette ed ascoltate di tante e di più.
Cosa avete detto sull'alimentazione forzata? Questa è proprio una questione che potrebbe rendersi concreta a momenti, mi viene da dire.
Ed infatti, abbiamo ribadito i principi fondamentali del nostro ordinamento, che molto spesso vengono dimenticati, e che c'è un principio generale che riguarda tanto i detenuti, tanto le persone libere quanto i detenuti, e cioè il principio di autodeterminazione. Che è quello che ormai è consacrato nella legge 219 del 22 dicembre del 2017, e in questa prima parte dell'appello abbiamo scansionato tutti gli argomenti l'uno dietro l'altro che sono enucleati nel comma 5 dell'articolo 1 della legge del 2017. Peraltro, prima ancora dell'intervento di una legge nello Stato italiano, quando ancora c'era un dibattito acceso sul principio di autodeterminazione, la Corte europea dei diritti dell'uomo, in un processo contro l'Ucraina e un altro contro la Moldavia, aveva ritenuto la legittimità dello sciopero della fame il principio dell'autodeterminazione. Abbiamo sostanzialmente affermato il principio secondo il quale c'è un'equivalenza tra il trattamento che va fatto da una persona libera e una persona detenuta, uniforme, improntato al principio del consenso informato. Naturalmente
il concetto
fondamentale,
se vai in carcere perdi la libertà, ma non perdi i tuoi diritti.
Infatti, questo è un principio fondamentale e andava riaffermato in questo periodo. Il secondo punto riguarda dell'appello e del comunicato riguarda la perdurante applicazione del 41 bis a Cospito. Abbiamo appreso dalla stampa e dal comunicato che il ministro non ha ritenuto di revocare, attenuare il 41 bis a Cospito. C'è la necessità però di tener conto e ci si augura che la Corte di Cassazione dica una parola su questo punto, cioè che ci sono nuovi argomenti che sono stati addotti all'esito del deposito di una sentenza della Corte d'Assise, credo che sia di Roma. nuovi argomenti e la, diciamo, la riapertura del dibattito su questa questione della perdurante applicazione del 41 bis a Cospito viene anche da uno spunto molto importante, cioè dal parere che è stato dato dal procuratore nazionale antimafia, che è diverso da quello del procuratore generale di Torino e che indica un'alternativa al 41 bis, e di questo credo che si possa, anzi si debba tener conto.
Certo, ho visto anche un contributo in questo senso, lo volevo segnalare, sul Foglio di ieri il giudice Guido Salvini, che lei ben conosce, giudice qui a Milano da tanti anni, e anche lui si è espresso dicendo, insomma, questa alta regime di alta sorveglianza potrebbe essere un'alternativa infinitamente più sensata, ecco, quindi comincia, però insomma... questa è una cosa, scusi, ne approfitto, che può decidere anche la Cassazione il 24?
No, la Cassazione no. Può decidere soltanto se l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma è da annullare con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma oppure no.
Okay.
Ma in caso di annullamento con rinvio è chiaro che, come dire, tecnicamente si riaprono i giochi,
sì.
Cioè si ridiscute questa vicenda.
Okay. Quindi da questo punto di vista Cospito deve augurarsi che ci sia questo rinvio per appunto perché la Corte ripensi questa decisione, no?
E... in verità si potrebbe anche ragionare sulla possibilità di una impugnazione, la dico così genericamente, del decreto del ministro che decide di non revocare il 41 bis a Cospito.
Bene,
e qui si apre
adesso
il problema,
non addentriamoci...
dell'autorità competente.
Ecco, però non vorrei adesso addentrarmi troppo in questioni tecniche che magari per gli ascoltatori e le ascoltatrici sono meno interessanti. E la terza questione che voi toccate nel vostro testo pubblicato ieri è quella del 41 bis in generale, come viene applicato.
Quella del 41 bis in generale, per cui ribadito il fatto che l'articolo 41 bis come norma è una norma del tutto legittima, anche se è stata diciamo in più punti rivisitata dalla Corte Costituzionale ed è ancora suscettibile di ulteriori rivisitazioni da parte della Corte Costituzionale. Ribadito questo, però, bisogna dire che sia la Corte Costituzionale, sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sia il Comitato Europeo contro la Tortura, pur ritenendone la legittimità, dicono che bisogna sempre stare attenti ai limiti del 41 bis, perché è necessario che l'applicazione sia proporzionata, che sia tipica, che sia provvisoria, che sia rivedibile, e comunque deve rispettare la dignità della persona umana. Quindi bisogna distinguere, diciamo, la norma in astratto dall'applicazione in concreto della norma, perché molte volte si parla così del 41 bis come se in tutti gli istituti in cui ci sono i reparti di 41 bis questa norma venisse applicata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Non è così.
Ma la realtà non è così. Per cui ci sono dei reparti in cui le applicazioni sono più rigide, reparti in cui sono meno rigide, fermo restando che si tratta sempre delle stesse prescrizioni che sono sempre nello stesso tipo di decreto. Ecco, questo è un problema fondamentale.
Certo. Ultima cosa, dottor Maisto, lei che è il garante competente per il carcere di Opera, giusto? Andrà, è già andato a trovare Cospito, è nelle sue intenzioni, facoltà sicuramente?
Visto e non parlato, perché abbiamo vigente una normativa eccentrica che consente l'ispezione dei luoghi al garante territoriale, ma non consente a 360 gradi tutta l'attività che invece è prevista per gli altri luoghi all'interno del carcere.
Ah, scusi, quindi questo vale per quelli al 41 bis?
Solo per quelli del 41 bis.
Ah, ecco, quindi è un altro diritto che perdono, diciamocelo pure, no?
Sì, sì.
Arriva l'ispezione del garante.
Il colloquio sarebbe possibile, ma nella forma del colloquio, ma non come avviene in genere quando il garante territoriale va in un istituto di pena visita le camere di pernottamento, visita i luoghi di socialità, visita l'istituto, incontra un detenuto in una cella oppure visita un detenuto in una cella e gli parla. Ecco, chiaro. Questo non può farlo il garante nei reparti di 41 bis.
Capito. Grazie, dottor Maisto. Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci. Era Francesco Maisto, garante dei detenuti qui del Comune di Milano, ed è con noi anche Luigi Manconi, presidente dell'Associazione a Buon Diritto, ex presidente della Commissione contro la tortura del Senato. Buongiorno Manconi, ben trovato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, lei è stato tra i primi a interessarsi a questa vicenda di Alfredo Cospito. A qualche settimana, mese di distanza si è veramente creato un clima che non fa ben sperare, no?
Beh, soprattutto non fa ben sperare la decisione presa ieri dal Ministro della Giustizia, che ha sostanzialmente respinto la richiesta del legale di Cospito di revocare il 41 bis. Questa decisione io la considero ispirata a una razionalità politica, dal momento che il Ministro della Giustizia aveva la possibilità di prendere in considerazione quanto aveva riferito il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, e quindi considerare come la Direzione Nazionale Antimafia, che è anche antiterrorismo, aveva suggerito il fatto che a Cospito venisse applicato un regime diverso, sì, non più il 41 bis, ma l'alta sicurezza con censura, ritenendo la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ritenendo che quel provvedimento avrebbe conseguito lo scopo che l'autorità giudiziaria persegue attraverso il 41 bis, cioè recidere i legami tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza. Voglio ricordare che questo è solo questo è lo scopo del 41 bis. Il 41 bis per legge non è il carcere duro, cioè non è una detenzione particolarmente afflittiva, punitiva, coercitiva, restrittiva. No, non è questo. È semplicemente un regime che deve impedire al detenuto di avere relazioni con la criminalità esterna alla quale apparterrebbe. Quindi tutte le altre misure sono superflue e si configurano come extralegali, io le definirei illegali. Impedire a Cospito per settimane e settimane di tenere nella propria cella le fotografie dei propri genitori defunti è stato semplicemente una vessazione, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare qual è la relazione tra quel divieto e la sicurezza.
Senta, quando parlavo di clima mi riferivo anche al fatto che si parla molto dalle parti del governo, della maggioranza, di minaccia anarchica. Non sarà un po' pericoloso questo agitare un spettro che, insomma, fino a questo momento, diciamoci la verità, anche le manifestazioni che sono state fatte,
palesemente il governo persegue quello che potrei chiamare l'invenzione del nemico, cioè immaginare l'esistenza di un attentato allo Stato italiano, allo Stato democratico, il pericolo cioè di un assalto da parte di gruppi eversivi, questa volta anarchici, allo Stato democratico. Di tutto ciò evidentemente non c'è la minima traccia, e non dico chi abbia vissuto gli anni 70, ma chi su quegli anni abbia letto qualche paginetta sa bene quanto è incomparabilmente diversa la situazione di quel decennio con la situazione attuale. Oggi in Italia un pericolo anarchico non esiste, è puro delirio politico immaginarlo, e questa agitazione corrisponde solo all'esigenza del governo di poter offrire all'opinione pubblica l'immagine di un nemico dal quale difendersi.
è anche un po' controversa, controverso che Alfredo Cospito dal carcere ispiri o addirittura istighi le azioni di un'organizzazione sovversiva fuori.
Guardi, le cose vanno considerate nel loro insieme. Istigare è un conto e ci sono sentenze della magistratura che molto chiaramente, della Corte Costituzionale, che molto chiaramente dicono che la libertà di opinione non è in alcun modo comprimibile e che quindi le più deliranti tesi politiche è legittimo poterle esporre all'interno di uno Stato di diritto, ma noi qui non stiamo parlando di istigazione, si sta parlando di veri e propri ordini, secondo alcuni magistrati, vere e proprie disposizioni che dal carcere Cospito indirizzerebbe agli anarchici che stanno fuori dal carcere e che questi metterebbero in atto. Ripeto, il rapporto della Direzione Nazionale Antimafia, che è molto importante, davvero importante, e che suggeriva la soluzione dell'alta sicurezza per Cospito, anche su questo dice parole chiare, spiega come l'attività criminale degli anarchici oggi sia molto variegata, molto articolata e che certamente non risponde a un comando generale centrale, tantomeno identificabile in Alfredo Cospito. Non solo, ci sono anche delle indagini delle direzioni distrettuali antimafia e di Roma e di Perugia che appunto non ravvisano in conclusione nessun legame diciamo di comando tra il leader detenuto e i militanti esterni che metterebbero in atto delle azioni criminali.
Molto chiaro, grazie Luigi Manconi, staremo a vedere.
Grazie a voi, arrivederci. Intanto
arriverà la Cassazione tra qualche giorno e sentiremo come prosegue questa vicenda di Alfredo Cospito. Sempre che gli animi non siano stati così un po' infiammati dalla decisione di ieri del ministro Nordio, perché domani è previsto una manifestazione di nuovo del mondo anarchico antagonista milanese in solidarietà alla lotta di Alfredo Cospito.
You'll follow me down. You'll follow me down.
chiusura di questa puntata di Prisma abbiamo raggiunto in Turchia, nelle zone colpite dal terremoto, il nostro inviato Emanuele Valenti. Emanuele?
Buongiorno Lorenzo, buongiorno agli ascoltatori, mi sentite?
Adesso sì, adesso ti sento bene Emanuele, dove sei di preciso?
Ma allora, io sono in un luogo che definire in questo momento apocalisse penso che sia poco, sono nella città di Antakya, anzi sono in quel pochissimo che rimane della città di Antakya, provincia di Hatay, la parte più meridionale della Turchia, quella lingua di terra che costeggia la Siria. Da una parte c'è la provincia siriana di Idlib, sappiamo anche quella disastrata, e dall'altra parte c'è il mare Mediterraneo, alcune decine di chilometri da Alessandretta, per darvi l'idea, magari qualche ascoltatore ha detto a localizzarla. Questa è una delle zone maggiormente colpite. Siamo arrivati qua da un'ora, non abbiamo ancora raggiunto il centro abitato della città e abbiamo intorno a noi solamente palazzi o completamente crollati o in parte crollati. Qua davanti a me ho un edificio di 5 piani piegato su se stesso all'incirca di 40 gradi, intorno come in altre decine di posti qui ad Antakya ci sono decine di soccorritori. Dall'altra parte della strada, che non c'è più perché non è neanche più rimasto l'asfalto, ci sono montagne, neanche più cumuli, ma ci sono montagne di macerie. Mi giro, c'è una aiuola, c'è una famiglia che ha messo un divano coperto.
La linea è quella che è, per forza. Vediamo, Emanuele, ti sentiamo, adesso non ti sentiamo quasi più, vediamo, diamoci ancora qualche istante per capire se camminando...
Provo a spostarmi un attimo.
Sì, adesso
vediamo,
bene, adesso senti... bene, abbiate pazienza, ecco, ascoltatori, ecco. Le condizioni ovviamente
sì,
sono
quelle che sono. La situazione...
No.
Comunque appunto in questa zona... La rete telefonica, la rete internet in buona parte assente, siamo arrivati lungo la strada, non avevamo praticamente copertura, invece in questo momento un po' per fortuna ce l'abbiamo. Vi stavo descrivendo, di fronte e di fianco ai palazzi crollati o quasi crollati ci sono moltissime persone accampate dove possono, una tenda, un divano, una coperta, uno sgabello, molta spazzatura anche tutto intorno. E non abbiamo ancora raggiunto il centro della città, siamo all'inizio del centro abitato, abbiamo lasciato la macchina perché è impossibile arrivare, alcuni soccorritori ci hanno detto se volete vedere veramente quello che è successo ad Antakya andate nel centro, perché fino a poche ore fa c'erano decine di corpi neanche chiusi nei sacchi, decine di corpi messi lungo le strade principali della città. Abbiamo parlato con soccorritori, con familiari che aspettano i parenti, di avere notizie dei parenti davanti a diversi edifici crollati, molte persone che piangono, anche molta rabbia, molti ci hanno raccontato soprattutto che lunedì qui a Hatay, parliamo di una città, provincia di Hatay, città di Antakya, è una città abbastanza grande, 300.000 abitanti, ecco che lunedì praticamente i soccorsi qui non sono arrivati, una signora ci ha fermato in lacrime e ha detto è questo che voi dovete raccontare. È anche difficile riuscire a capire esattamente, per esempio in questo momento come dicevo stiamo cercando di raggiungere il centro della città, ma facciamo anche fatica a capire esattamente quale sia la direzione
certo.
Che dobbiamo prendere, perché la città non ha più praticamente
punti di riferimento,
praticamente una forma, esatto.
Capisco. D'accordo Emanuele, allora io direi forse ci possiamo salutare qui perché comunque non ci sono condizioni forse per proseguire. Voi siete a piedi tra l'altro, mi dicevi la macchina l'avete dovuta abbandonare perché non si passa.
L'abbiamo lasciata pochi minuti fa perché appunto c'è molto, quelle poche strade percorribili, c'è molto molto traffico e un continuo via vai di ambulanze sopra di noi, un continuo anche di elicotteri, ci sono squadre di soccorso non solo turche, arrivano anche da tantissimi paesi, abbiamo parlato con una squadra di soccorso danese, una squadra di soccorso bulgara. Poco fa, e ovviamente poi sulle strade hanno sempre la precedenza, quindi quelle per fare 2 chilometri, quindi voi immaginate come per andare per arrivare in Viale Monza da Piazza del Duomo, 2 ore, 2 ore e mezza. e quindi abbiamo
2 ore e mezza. D'accordo Emanuele, ci fermiamo qui, non so se mi puoi sentire, ma
Sì, mi sento.
D'accordo, grazie Emanuele, allora
buon lavoro. Ci sentiamo nelle prossime ore, grazie.
Certo. Riascolteremo i racconti di Emanuele Valenti nel nostro giornale radio alle 12.30. Tra pochissimo c'è l'edizione delle 10.30, non prima però di aver ascoltato come sempre le note dell'autore a cura di Ira Rubini. Io vi saluto qui, l'appuntamento con Prisma è lunedì mattina alle 8.35, ci saranno ancora le urne aperte, quindi ovviamente niente risultati, quelli arriveranno nel pomeriggio. Li seguiremo nel pomeriggio e poi qui nella nostra trasmissione arriveranno i commenti martedì mattina, tenendo le dita incrociate. Buon voto e buon fine settimana da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti, come sempre in redazione. Thank you.